picchi d'ascolto, Gatta Cicova, Lucca Comics and Games 2024 in diretta ancora da Star Shop, ultimo giorno di questa edizione. Siamo in compagnia, Stefano, di...
Si accende il microfono, perfetto. Con noi Cristian Posoco. Cristian, come stai?
Ciao Stefano, tutto bene?
Beh, tutto bene, ti alzo un po' il microfono, parla più vicino così ti sentono anche i nostri ascoltatori.
Il tempo quest'anno ci ha benedetto, per cui che meraviglia, come si può dire che
non si... Straordinario, abbiamo visto dei cosplay fantastici, abbiamo avuto degli ospiti fantastici, tra cui tu, e quindi ti ringraziamo di essere stato con noi. Mi parli di Manga Issue?
Ah, Manga Issue, certo. È un progetto che abbiamo annunciato proprio al primo giorno di questa edizione di Lucca Comics and Games 2024, assieme ai nostri partners in crime, che sono Canà, un editore belga attivo nel mercato franco-belga, assieme a Planeta Comic, che è l'editore di fumetti numero uno in Spagna, e assieme ad Altraverse, che è un editore tedesco abbastanza nuovo, ma fondato da uno dei personaggi più influenti del mercato tedesco e particolarmente attivo nella produzione di global manga locali. Ed è una rivista che verrà distribuita nei quattro paesi in contemporanea e nelle quattro lingue in contemporanea dell'anno prossimo.
Quindi sarà un progetto straordinario, un progetto insomma che ha delle aspettative molto importanti.
Sì, credo che sia la prima volta che una rivista di fumetto viene distribuita in contemporanea in più paesi e coprodotta da diversi editori nei quattro paesi, e non a caso la parola Issho in giapponese significa insieme,
e quindi è diciamo una partnership importante con delle eccellenze nel settore.
Sì, sì, si tratta di editori top proprio del settore, sì.
Senti, tu nasci a Pordenone, poi cresci in provincia di Treviso e hai lavorato nel negozio di dischi di famiglia. Quanto erano belli i negozi di dischi che non ci sono più?
Io sono molto legato alla musica, lo sarò sempre, perché sono nato praticamente in mezzo alla musica. Ci ho lavorato anche per diversi anni, l'ho gestito io per via di problemi di salute di mia madre, e dopo l'università, prima di poi entrare nel mondo del fumetto finalmente.
Beh, vedi, come vedi, mi dai l'occasione di parlare, no? Di fare un ponte tra appunto le cose che non riescono a sorpassare, diciamo, i tempi, e a passare i tempi, mm-hmm. Quindi a un certo punto si perdono nel guado, mentre come i dischi, il vinile, come i CD, eccetera, sì, adesso sì. Ormai la musica è in cloud, quindi non...
È tutto digitale, si perde un po' anche il valore, da un lato la gente deve dare valore al contenitore, per cui rimangono quei pochi appassionati che sono tornati prima al vinile, adesso stanno tornando anche le musicassette, incredibilmente, a quanto mi dicono, o il CD, però è sempre... è bello per me avere la collezione, però il valore andrebbe dato al contenuto, cioè la canzone che io ascolto ha un valore, c'è qualcuno che ha imparato a suonare per farla, che ha espresso se stesso per comporla, che ci ha investito, e quindi è giusto dare un valore a questa cosa, non è che perché è stata fatta è scontata, bisogna tornare a capire il valore delle cose.
C'era anche una qualità, devo dire, diversa, perché certo. Ovviamente quando si utilizzava il vinile la qualità era massima,
sì.
Poi
sì,
siamo un pochino scesi con il CD o comunque insomma, e poi l'MP3 chiaramente non era proprio neanche da considerare, anche se adesso c'è diciamo una forma di MP3 un pochino più,
sì.
Però è sempre diciamo... Ma non è da hi-fi come si diceva una volta.
Guarda, io in realtà apprezzo diversi formati, perché se si parla di musica, in realtà anche il digitale, se ad alta qualità, è più freddo, sicuramente più freddo,
diverso.
Però è fedelissimo. Il vinile in realtà, nel suo essere meno fedele al suono reale, crea un calore diverso all'ascolto, un'esperienza diversa,
certo.
Che è più sensoriale, più conturbante, ma non è una questione di fedeltà, secondo me, di qualità, quanto di tipologia di esperienza di ascolto diverso.
Senti, tu sei laureato in lingua,
sì,
e letteratura giapponese, ma la lingua giapponese?
Hai so desu.
Che meraviglia. Allora ci fai un benvenuto a Picchi d'Ascolto, siamo
sì,
io e Annalisa del Stefano Picchi, Annalisa del Dotto, qua a Picchi d'Ascolto. Picchi d'ascolto. In giapponese, benvenuti qua in radio Picchi d'Ascolto.
Picchi d'Ascolto, sì. E minasan, Picchi d'Ascolto ni yokoso.
Che
wow.
Meraviglia. È bellissimo. Tutto basato sul suono, no?
Sì, certo, certo, certo.
Cioè il suono è fondamentale, anche da noi, se sì. dobbiamo, diciamo...
No, ma guarda, in realtà la lingua più basata che mi risulta sul, sulla, sull'intonazione è il cinese.
Cinese, cinese ha le stesse parole... con intonazioni diverse.
In giapponese diciamo che sono alcune parole che hanno due intonazioni, ascendente e discendente, ma non è così fondamentale in tutti i termini come, come nella lingua cinese. Col giapponese c'è una regola aurea che vale praticamente sempre, che per pronunciare correttamente le parole basta accentare ogni singola sillaba. Quindi se tu non dai un accento particolare su una, ma le scandisci tutte, allora sai che non sbagli.
Perfetto.
Adesso segniamo questo consiglio perché potrebbe servirci. No, a parte comunque le cose, tanto complimenti, perché comunque una letteratura giapponese sarà sicuramente una cosa straordinaria. Insomma, quindi sei un appassionato, ma hai anche delle capacità, perché sennò io mi perderei molto presto. Quindi complimenti. Grazie. Ovviamente andrai in Giappone spesso, sei stato.
Ma spesso è una parola grossa, sono stato 8 volte in Giappone.
8 volte in Giappone. E qual è la città che ti è piaciuta di più?
Nagoya.
Che noi facciamo finta di conoscere.
Certo, come no?
Diciamo che è più o meno la quarta a livello città del Giappone, più o meno lì, è un po' l'equivalente di Torino in Italia, anche perché Nagoya è dove si è sviluppata la Toyota, oltre ad altre cose. Ed è, mi piace, a parte il fatto che la famiglia di mia moglie è originaria di lì, e l'ho incontrata all'università.
Giapponese,
sì, lei di famiglia giapponese era venuta a studiare lingua e cultura giapponese perché vivendo in Italia voleva riappropriarsi un po' della cultura del suo paese. E a parte questo, però, è bello perché, come appunto anche una Torino in Italia, ha la metropoli, ma ha anche la dimensione più contenuta, più misura d'uomo, più autentica, che invece magari è difficile trovare in una Tokyo o in una Osaka così gotica e così turistica.
Bene, questa è una cosa bella, perché il fatto appunto che ci sia la possibilità, dicevi Anna?
No, che ho una domanda.
Hai una domanda?
Sì,
ah,
una,
okay.
Allora una domanda, una curiosità.
Interrompo subito, vai con la domanda.
Sì, no, ti interrompo, poi mi passa. La filosofia, diciamo, di pensiero in quella parte del mondo è diametralmente opposta alla
certo,
nostra.
Certo.
In quale delle due ti identifichi di più?
Allora io ho capito dopo perché vari motivi per cui il giapponese mi affascinava. È difficile rispondere perché c'è metà e metà, come dire, sono delle parti della filosofia del modo di fare giapponese che qui in Italia mi mancano tanto. Una cultura del rispetto, dell'educazione, del rispetto degli spazi di ciascuno, del tenere in considerazione anche le esigenze altrui. Un esempio a caso: il parcheggiare all'interno delle linee in maniera rigorosa, in modo che tutti abbiano il loro posto. Qui invece vedi la gente che arriva, parcheggia come capita e chi se ne frega se chi arriva dopo non troverà posto. A me questa è una cosa che proprio concettualmente mi dà fastidio.
Fregarsene del
degli
prossimo.
Altri. Esatto, brutto. Perché se tutti tenessimo gli altri in considerazione, staremmo tutti meglio e non ci sarebbe bisogno di sgomitare.
D'accordissimo su questo.
Gli altri siamo noi. Cristian Posocco, allora intanto grazie di essere venuto, publishing manager del settore manga per edizioni Star Comics.
Sì.
Quindi l'editore deve aver coraggio. Noi abbiamo detto il tema di quest'anno è l'editore deve essere coraggioso. Perché non è facile ovviamente decidere faccio questa pubblicazione, faccio l'altra pubblicazione, oppure seguo un trend, oppure faccio anche... Ecco, che percentuale di coraggio avete?
Diciamo, molto molto sinceramente, non è l'editore con la percentuale di coraggio più elevata che ci sia, diciamo, perché abbiamo una vocazione popolare, per cui noi abbiamo sempre privilegiato i fumetti che piacciono a tante persone, perché la nostra anima, cercando di renderli anche accessibili a tante persone. Ogni tanto facciamo anche delle scelte coraggiose, certo, per esempio il maestro Kazuo Metz, che è invece un po' più difficile, la cui serie Aula alla deriva ha proprio qui a Lucca Comics and Games vinto il premio Stefano Meani per la migliore iniziativa editoriale, proprio perché è stata un'iniziativa coraggiosa. Oppure Manga Isho, se mi permettete di parlare di nuovo questa cosa, l'Italia è sempre un po' l'ultima in Europa ad arrivare nelle nuove tecnologie, nei nuovi linguaggi. Prima abbiamo parlato appunto anche dei CD, io avendo un negozio mi ricordo che siamo stati i primi a portare sì in Italia quando tanti erano legati al videocassette, oppure i DVD quando ancora si usavano le videocassette, a musicassette e videocassette, lo streaming, la TV via cavo, noi invece eravamo legatissimi all'etere. Ci mettiamo tanto tempo prima di riuscire ad accettare nuovi modi di fare le cose, però poi in qualche modo ci arriviamo. La produzione global manga, cioè fumetti con una tecnica manga che li leggi e sono manga ma prodotti in Europa da artisti europei, negli altri paesi sono una cosa importantissima ormai. Qui invece ancora c'è tanto pregiudizio, ci sono i preconcetti che se non è fatto in giapponese non può essere manga, e quindi fare di nuovo una rivista di questo tipo dopo che ci sono stati dei tentativi che tutti hanno chiuso insomma prima di noi è una cosa coraggiosa. L'importante è sapere cosa vuoi fare, dove vuoi arrivare e il modo in cui lo fai. Quindi noi abbiamo fatto questa coraggiosa, ma perché? Perché c'è una visione più ampia che va oltre il mercato nazionale, una visione europea, perché è l'ora di non pensare più al nostro piccolo orticello ma di unire le forze per fare le cose insieme, e al tempo stesso voler dare la qualità e creare un meccanismo industriale di editing che permetta agli autori di crescere. Noi non dobbiamo riempire pagine da stampare, noi dobbiamo dare qualità e dare modo agli autori di crescere con i tempi, ma imparare veramente a fare il mestiere e professionalizzarsi. Ci sono delle cose molto interessanti anche che parlano della leggenda popolare della cultura italiana, ma reinterpretate in chiave manga, cosa che magari può sembrare strano, ma che possono nobilitare questo nuovo modo di fare fumetto, perché i giovani sono cresciuti a manga e gli aspiranti fumettisti vogliono fare manga. Se tu non glielo fai fare, andranno a fare un altro lavoro e il futuro del fumetto sarà più povero.
Beh, quest'anno Lucca Comics è praticamente il trade union di tutta la manifestazione, è il battito d'ali di Madama Butterfly, legato a Madama Butterfly. Quindi sono state fatte queste tre tavole importanti, sono state presentate Firenze, Milano e poi qua a Lucca. E lì hanno fatto appunto quello che dicevi tu, un manga su una storia italiana, anche se Puccini ci aveva visto lungo. Puccini ci aveva visto lungo.
Ma ci sono delle cose in comune comunque tra Italia e Giappone, eh?
Sì, penso di sì, ma io credo che poi alla fine la distanza è più oggi che forse quando non c'erano certe tecnologie.
Un certo amore per la cultura, per le arti, però rimane in entrambi i popoli attraverso i secoli.
Allora, io guardando una tua pubblicazione, una vostra pubblicazione, vedo però che voi avete scelto la strada, diciamo, più integralista, cioè pubblicare al contrario.
Sì.
Mentre qualcuno fa anche, invece, pubblica anche all'europea.
Ma allora, diciamo che se tu prendi in licenza un manga giapponese, quindi con la lettura a destra verso sinistra, al giorno d'oggi non esiste più nessuno che ribalta le tavole per trasformare la lettura in lettura occidentale. E in realtà questo non si fa più, noi siamo stati i primi a farlo in assoluto in credo nel mondo occidentale, perché abbiamo provato a fare delle ricerche in merito e non abbiamo evidenziato nessuna evidenza di un editore del mondo occidentale che abbia avuto il coraggio, per tornare a una parola che avevi usato prima, di pubblicare un manga così come è uscito in Giappone da destra verso sinistra, prima di Dragon Ball edizione Star Comics 1995, che ha cambiato un po' tutto. Però la cosa fondamentale che oggi c'è nella lettura destra verso sinistra è che c'è proprio un movimento dell'azione dei personaggi che va in quella direzione.
Beh, penso di sì, è tutto al contrario, quindi chiaramente è tutto il movimento, anche il disegno deve essere proprio, devi pensare prima, perché sennò non lo puoi fare.
Ed è per questo che anche la nostra rivista sarà pubblicata in quel modo, perché ormai chi è abituato a leggere manga visualizza gli autori che vogliono fare manga, ormai vedono l'azione che va da destra a sinistra, il buono va da destra a sinistra, il cattivo va da sinistra a destra. Se io faccio una lettura all'occidentale, però poi le vignette mi vengono spontanee da destra verso sinistra, faccio un fumetto contromano che non potrà funzionare perché mi dà il punto di vista sbagliato per interpretare le azioni.
Sì, quindi praticamente quello che viene da destra è il buono.
Il buono deve andare dall'interno verso l'esterno e il cattivo dall'esterno verso l'interno. Questo succede anche al fumetto occidentale, sì. Ma ovviamente è il contrario. Il buono va da sinistra verso destra e il cattivo da destra verso sinistra. Però chi è abituato a leggere manga avrà sempre il buono a destra.
Ok, questa è una cosa bella che non sapevamo e questa è una cosa molto simpatica. Senti, che numeri deve fare un vostro autore prima che venga, diciamo, messo sulla pubblica piazza? E lo uccidiamo, no scherzo.
Non ho capito.
L'editore, no, la battuta è un editore, cioè, l'editore ovviamente poi alla fine deve fare i conti con i numeri. Quando è che siete, diciamo, potete ritenervi soddisfatti per una pubblicazione? C'è un numero per il quale, diciamo, abbattete i costi e uno dice, ma non so, da mille in su siamo felici, da mille in giù mica tanto.
Io sono un umile editoriale, questa domanda andrebbe fatta ai colleghi del marketing. Però no, rispondendo però in maniera più seria, dipende dal progetto che c'è alla base, perché a seconda del tipo di edizione di progetto io posso fare un prodotto di successo vendendo anche 3.000 copie, però in generale la vocazione di Star Comics, come dicevo prima, è quella popolare, per cui vendite a 4 zeri se possibile.
Capito? Questa è una cosa importante, amici ascoltatori, perché è per tutta questa fiera che vi abbiamo chiesto di fare attenzione alla vostra vocazione. Quindi è importante, se vi piacciono, se vi piace il mondo del fumetto come autori, come diciamo sceneggiatori, tutto quello di cui abbiamo discusso in questi giorni, potete avere anche un approccio al lavoro, chiaramente con una preparazione, e poi venire qua a Lucca Comics e conoscere l'editore. In questo caso abbiamo un editore di Star Comics, ma ce ne sono tante di edizioni, proporvi e magari...
No, Star Comics, che tanti di... No, Star Comics. Venite da Star Comics e basta, lasciate perdere gli altri.
Ah, ecco, scusa, allora aspetta, faccio la stessa cosa. No, allora, perché sono venuti dei ragazzi che oggi hanno presentato il libro e hanno trovato il proprio editore qua a Lucca Comics.
Congratulazioni.
Qualche anno fa, quindi insomma è stato bello, anche perché ci fa piacere quando, diciamo, una fiera non è soltanto un'esposizione di quello che è stato, ma proietta verso il futuro. Quindi lo spoiler ce l'hai dato, che è questa appunto pubblicazione in 4 paesi, hai detto?
Sì, sì.
Ed è importante, quindi come ti possono trovare su Instagram i nostri ragazzi, quelli che ci stanno ascoltando?
Mi pare che sia Poschi 2020 o Cristian Posocco, ne ho due. Cristian.posocco o Poschi 2020, se non ricordo male.
Vabbè, tanto salveremo la live, quindi
ce lo mettiamo noi. Esatto, grazie di essere stato con noi, Cristian. Sei un personaggio, oltre che simpatico, veramente preparato, e veramente bello sentire, insomma, una persona che ha questa passione e che riesce a arrivare ai tuoi obiettivi. Grazie mille, ti aspettiamo già il prossimo anno.
Non mancherò.
Quindi grazie per essere stato con noi. Adesso noi passiamo la linea a Radio Bruno, ritorniamo subito con il prossimo ospite, che dovrebbe essere forse una telefonica. Annalisa sa meglio di me.
Penso di sì, vediamo. Insomma,
vediamo
tra
un attimino.
Poco.
State con noi, perché picchi d'ascolto, 10 anni di picchi d'ascolto, speciale Lucca Comics and Games. Continua, Annalisa. Sì. Diamo la linea a
tra
Radio
poco.
Bruno.
State lì.
Radio Bruno.